Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Allora andiamo avanti contemplando sempre il Signore Gesù, il nostro Maestro. Dobbiamo guardare a Lui perché Lui ci insegna la via della vita donandoci la sua vita. Quindi da discepoli e discepole gli stiamo dietro, è l'unico nostro punto di riferimento. E il Signore Gesù era un uomo che ascoltava, e infatti anche il brano della Trasfigurazione che troviamo nel capitolo 9 di Marco può essere letto proprio in questa luce di un Gesù che ha bisogno di ascoltare. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Allora noi cristiani andiamo sul Tabor, no, a fare memoria di questo brano della Trasfigurazione. Di per sé il Vangelo non ci dice il monte, no, ci dice che su un alto monte. Qualcuno dice che probabilmente più che il Tabor, dato che i brani prima Gesù è dalle parti di Cesarea di Filippo nel capitolo 8, dove poi ricordate chiederà ai suoi discepoli la gente chi dice che io sia, no, e Pietro poi dirà tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Allora, essendo dalle parti di Cesarea di Filippo, Cesarea di Filippo è alle pendici dell'Ermon. L'Ermon è un grande massiccio che poi va nel Libano, però Cesarea di Filippo è proprio all'inizio di questo grande massiccio, dove poi ci sono le sorgenti del Giordano. È un posto molto bello, anche proprio naturalisticamente, e quindi alcuni interpreti pensano che sia piuttosto da quelle parti, questo alto monte su cui Gesù sia andato. Non lo sapremo, lo sapremo nel Regno dei Cieli, e la tradizione cristiana ha voluto fissare il luogo della memoria sul Tabor, e quindi noi normalmente andiamo lì a far memoria di questo brano. Un brano che capita nel racconto di Marco in un momento di crisi di Gesù, cioè nel senso che noi a volte abbiamo un'idea che Gesù già sapeva tutto, dato che lui era Dio, già sapeva tutto, già sapeva come le cose dovevano andare, no? E anche Maria sapeva tutto, nel senso che quella canzone e che anche voi conoscete, io vorrei tanto sapere, no, eccetera. Allora, io vorrei tanto sapere da te, con tutto il rispetto per Sequeri, che è un grandissimo teologo, no, eccetera, però a me personalmente, quando dice io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu le hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, poverino. Cioè, se veramente Maria a Gesù bambino dice, sai, ti metteranno un chiodo qua, e poi ti metteranno anche un chiodo qua, e poi una spada ti colpirà qua. Cioè, sto bambino cresceva malato, poverino, cioè già con tutti, già, no, ci sarebbe stato bisogno di psicologi e psichiatri, eccetera, eccetera. Con tutto il rispetto per Sequeri, io non credo questo. Ma piuttosto, se Gesù era veramente uomo, è veramente Dio, ma veramente uomo, allora, come ciascuno di noi, e lui in maniera piena, noi siamo chiamati a leggere la realtà, a cercare di capirla, no? In tanti momenti della nostra vita, così come l'abbiamo fatto quando siamo partiti, no? Per la vita religiosa, eccetera, così in tante altre situazioni della vita siamo chiamati a leggere, soprattutto quando c'è della crisi. Qual era il tempo della crisi? Proprio il fatto che i Vangeli ci dicono che dopo, come dire, l'entusiasmo iniziale, i folle che seguivano Gesù, ci deve essere stato un momento in cui molti discepoli devono averlo abbandonato. Ne abbiamo traccia nel Vangelo di Giovanni, no? Laddove, ricordate, dopo il discorso sul pane, molti dicono, appunto, questo discorso è duro, chi può intenderlo? E dice Giovanni, molti discepoli lo abbandonarono. E Gesù, intuendo che questo pensiero passava anche all'interno dei cuori dei dodici, si rivolge a loro e gli dice, volete forse andarvene anche voi? E ricordate che Pietro non è che gli dice, no maestro, gli dice, signore, e da chi andremo? Cioè della serie, magari ci abbiamo pure pensato, no? Ma tu solo hai parole. Allora c'è un momento in cui Gesù deve anche capire se quel modo in cui sta narrando il volto di Dio, vedendo la risposta della gente e anche la risposta contraddittoria, perché noi abbiamo visto anche che già nel capitolo 3 di Marco, vi ricordate l'episodio dell'uomo dalla mano inaridita che abbiamo letto ieri? Già alla fine del capitolo 3 e uscirono, no, gli scribi e i farisei con gli erodiani e tennero consiglio come ucciderlo. Cioè, questo modo di Gesù di narrare il volto di Dio riceve anche rifiuto. E allora lui deve capire, sbaglio io? E deve andare così? Perché? Perché? E notate anche questo fatto di andare su un alto monte in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni, questo è un altro elemento, no? Cioè i sinottici ci presentano sempre i dodici, altri discepoli e discepole, di cui alcune discepole abbiamo anche il nome, no? Maria di Magdala, Maria di Joses e altre, cioè Susanna, eccetera, eccetera, donne che lo seguivano. E nei dodici sembra che Gesù poi avesse tre più vicini, che sono quelli che in certi momenti, ricordate anche a Getsemani, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi Pietro. E allora, ecco, è come se Gesù si allontana, sale su un alto monte, prende con sé i più vicini, e cosa fa? Dialogava con Elia e con Mosè. Cosa significa che dialogava con Elia e con Mosè? Nelle icone c'è Gesù in mezzo, in piedi, e al lato, da una parte c'è, credo, Mosè, e dall'altra parte c'è Elia, e quindi proprio in carne ed ossa sembra nelle icone. Ma naturalmente Elia e Mosè sono la Torah, Mosè, e i profeti, Elia. Quindi Gesù conversava, cercava di leggere la realtà che stava cercando di leggere alla luce della parola di Dio, che per lui era quello che noi chiamiamo Antico Testamento, che era la Bibbia ebraica. Allora, ecco, no, questa è un'indicazione anche per noi, il nostro maestro, che anche lui ha camminato nella fede e non nella certezza, questo lo dice la lettera agli ebrei. Gesù è stato l'autore e il perfezionatore della fede. Gesù ha camminato nella fede e ha letto quello che gli accadeva alla luce della parola di Dio. Ha cercato e ha trovato il suo senso alla luce della parola di Dio, dei profeti, nel cogliere che in qualche modo deve entrare in quel mistero, no, di una parola rifiutata, nel mistero di un amore rifiutato. Però a lui sta a continuare a narrare quell'amore fino alla fine, anche nel rifiuto. Ricordate, ieri abbiamo ascoltato quella prima lettura bella di Ezechiele, che dice: tu va dai figli di Israele, che sono un popolo ribelle, un popolo dalla dura cervice, va, e loro sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Cioè, come dire, Dio non li abbandona. E speriamo che questo, dice Dio, finalmente possa aprire una breccia nel loro cuore, un amore che non viene mai meno. Puoi rifiutarlo, e vedremo, puoi metterlo in croce, ma lui non verrà meno. E notate che poi, appunto, è bello anche queste vesti splendenti, bianchissime. Gli altri evangelisti ci parlano anche di un volto luminoso, un volto splendente. E certamente quella è stata un'esperienza unica che i discepoli hanno potuto contemplare. Qualcosa del genere, in maniera minore, però qualcosa io credo che a volte possiamo notare sulle persone che vivono la loro vita con un senso profondo, con una speranza profonda nell'amore di Dio. Il loro volto in qualche modo comunica. E padre Spidlich, nel corso dell'Orientale, diceva: nella vita spirituale gli scherzi e le barzellette, oppure le frasi un po' ridicole così, aiutano o non aiutano? E lui diceva che nella tradizione della Chiesa c'erano un po' due tradizioni diverse. Una che diceva: sì, aiutano, no? E noi abbiamo anche l'esempio di tanti santi che facevano degli scherzetti ai loro, no, amici, a loro. E dall'altra parte c'era un'altra tradizione che diceva: no, non aiuta per niente. E allora Spirli diceva: hanno tutte e due ragione, no? Perché da una parte anche il scherzare, il ridere, no, è qualcosa che esprime la gioia. Dall'altra parte è vero che a volte lo scherzare e il ridere è un modo per, a volte, per fuggire, per dimenticare, noi lo vediamo a volte nello sballo, no? Nello sballo, E dall'altra parte loro dicevano: l'uomo e la donna di Dio molte volte è anche proprio dagli occhi, dallo sguardo, che trasmette qualcosa della gioia di Dio. Quindi sono buone tutte e due, no? Ma tutte e due hanno dei significati, no? E allora questo volto di Gesù luminoso, che dice un uomo che è profondamente nel senso della sua vita, con Dio per noi, e che trova senso nell'ascolto della realtà, di quello che gli accade intorno, e nella lettura di questa realtà, nella preghiera alla luce della parola di Dio. E allora c'è Pietro, che naturalmente è confuso, no, dall'esperienza che sta vivendo, e dice: maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Luca, in maniera così crudele, aggiunge: egli non sapeva quello che diceva. Luca lì è proprio nei confronti di Pietro. E allora venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce. La nube, naturalmente, è la nube dell'Oreb, è la nube che accompagnava il popolo di Israele durante il giorno nel cammino del deserto, e lì è un simbolo della presenza di Dio. e la voce che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Notate, quel Dio che ha tanto parlato nell'Antico Testamento, nel Nuovo dice poche cose. Vi ricordate che aveva parlato al battesimo, no? Quando al battesimo Gesù, venendo fuori dalle acque, si squarciarono i cieli e si udì una voce che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, no? In te provo il mio compiacimento. Qui Dio Padre ci dà un consiglio, uno solo, a noi discepoli: ascoltatelo. Quell'ascolta Israele, Shema Israele, Adonai Eloenu, Adonai Echad del Deuteronomio, no? Che è un po' il credo di Israele, diventa per noi cristiani: ascoltate Lui. Lui. Questo è l'essere discepoli, no? Persone in ascolto. Persone in ascolto. Che si esercitano continuamente, si esercitano nella preghiera e nell'ascolto reciproco, ce lo siamo già detti, no? L'ascolto di Dio va con l'ascolto degli altri, si concretizza nell'ascolto degli altri. Bello, a volte mi è capitato, no? E forse è capitato anche a qualcuno di voi, ma anche a noi presbiteri. A volte può capitare che magari non riusciamo, rispetto a delle persone che vengono con delle situazioni così complicate, così rispetto alle quali io non ho delle risposte, no? Cioè, e glielo dico, mi spiace, non, veramente non so cosa. E qualche volta che vedo queste persone mi hanno detto: padre, non si preoccupi, io le ringrazio perché mi ha ascoltato. Come questo tante volte sia tanto, a volte tutto, no? E allora, ecco, ci fermiamo su due immagini di discepoli, di possibili discepoli, di candidati discepoli, di cui il primo, vedremo, l'esame va male, il secondo va meglio. E nel capitolo 10 Marco ci dà due ultimi incontri di Gesù e appunto con queste due persone particolari. Al versetto 17 del capitolo 10, mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro. E gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Attenzione a questa scena, perché è particolare, no? Cioè Gesù sta camminando e dietro c'è i suoi discepoli. Gesù era un maestro itinerante. Itinerante significa che molte volte lui insegnava mentre camminava. E allora c'è questo, possiamo pensare, questo gruppo di cui Gesù sta andando avanti, un tale, poi un altro Vangelo ci dirà che è un giovane, e gli corre incontro. Immaginate, no? Una persona che arriva di corsa, gli si getta in ginocchio, come aveva fatto anche l'indemoniato, no, ieri, è un gesto religioso, no? Gettarsi in ginocchio davanti a un altro e, come dire, mettersi sotto, mettersi alla sua scuola, a mettersi, no? Cioè, gli stai riconoscendo che l'altro è qualcuno da cui tu vuoi imparare, no? Ti metti in ginocchio. E attenzione anche alla frase. La frase è perfetta. Maestro buono. Vedi, cioè io ti ho riconosciuto, mi sono messo in ginocchio. Ti ho riconosciuto che sei maestro, ma poi ancora di più che sei buono, perché non tutti i maestri sono buoni. Ma tu sei un maestro buono. Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? È perfetta questa frase, perché? Perché la vita la si eredita, non la si conquista. Lui dice: io devo fare, però per ereditare. Vedete, questo qui aveva studiato in gregoriana, cioè aveva fatto i corsi proprio to i top con i top dei gesuiti, cioè, no? E per cui è uno, non è uno qualunque, cioè non è uno che, vedete, va, lo riconosce maestro, gli dice maestro buono, che cosa devo fare? Io ho studiato, no? Per ereditare la vita eterna. Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. Che strana questa risposta di Gesù. Perché questo qui l'aveva riconosciuto maestro, gli aveva detto guarda, si era messo in ginocchio, gli aveva detto la frase proprio teologicamente a posto, gli aveva detto guarda, io ho capito che tu sei buono, anch'io sono bravo, cioè, ho studiato, ho fatto le cose giuste, ho studiato al top, quindi, e Gesù invece di dire guarda, fai, no, ma dice, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. Cioè, Gesù tira fuori un terzo, Dio. Vedete, no? Lui era andato da Gesù. Dammi, ci sono io, che sono bravo, ci sei tu, che sei bravo e sei buono e sei un maestro, io, che sono bravo, l'ho capito, no? E Gesù invece dice, perché mi chiami buono? Guarda, c'è anche Dio, nessuno buono se non Dio. Allora vedete, qui questo bravo tipo vuole chiudere Gesù in una relazione duale. Che cosa significa in una relazione duale? Dove ci siamo noi due e basta. Vedete, fra l'altro anche questo arrivo, no, spettacolare, questo gli è corso incontro, gli si è girato in ginocchio. Oh, ha fatto un'entrata, un figurone, no? Sapete, come quelli che magari anche quando vanno a fare la comunione, no? Cioè io sto lì per dargli, no? Quelli, e allora ci sono quelli che si mettono in ginocchio, fanno 10 segni di croce, eccetera, no? E poi no, mettono la mano così, perché loro sono loro. Fanno una scena teatrale per prendere la comunione. No? E dico, vabbè, abbiamo pazienza e andiamo. No? Cioè, è come dire, fra noi bravi ci capiamo, noi siamo diversi dagli altri. Vuole chiudere Gesù in una relazione duale, cioè dove gli altri. E guardate che può essere una patologia della nostra fede questa, eh? Di chi ha tutto un rapporto, il mio Gesù, il mio Gesù. Il mio amato, sembra Sanremo, no? Cioè, l'amore mio, cioè, no? E gli altri? E invece Gesù gli dice subito: guarda, che se tu vuoi avere in relazione con me, c'è un terzo. Cioè, la relazione con me apre all'altro. Non è una relazione chiusa, ma è una relazione aperta. Non è un intimismo. Di fare di Dio un peluche, no? Sapete, quei bambolotti che si abbracciano, baciano. No, 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 l'incontro con Dio apre agli altri. E allora Gesù, dopo avergli indicato questo, gli dice, tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare. Onora tuo padre e tua madre. Notate, sono tutti i comandamenti che hanno a che fare con gli altri. Non li dice i primi. Non farti immagine, non avrai altri dei. Non gli dice quello. Gli dice i comandamenti che hanno a che fare con gli altri. Se la nostra fede non ci porta verso gli altri, domandiamoci se siamo nella vera fede. Se la nostra fede non ci spinge, anche con sofferenza, no? Perché poi sappiamo che le relazioni sono difficili, i caratteri, le situazioni, i cuori che si induriscono, però io credo al di là di tutto, noi nel momento anche della messa, venendo tutti insieme, nel nostro cuore dovremmo quasi piangere, dicendo Signore, come ci siamo ridotti. Come ci siamo ridotti. Abbi pietà di noi. Cioè di sentire la sofferenza di vocazioni alla fraternità tradite. Tradite. Incompiute. E dovremmo piangere di questo. Al di là di chi poi ha più ragione, di chi ha meno, eccetera, di quelli. Però al di là di tutto è, Signore, come ci siamo ridotti. Egli allora gli disse, Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Ehi, questo è proprio sicurissimo di sé. Di dire, io ho sempre osservato i comandamenti. Io non so se... No, normalmente, come dire, no, il cammino per la... dietro al Signore e scoprire sempre più. Ignazio nelle sue lettere si firmava povero in bontà, e non era un modo di dire, no? Era il fatto che più il cuore diventa sensibile, più ti rendi conto di quanto sei lontano da Dio. Che il problema molte volte è che, dato che i nostri cuori sono poco sensibili, non ci rendiamo conto delle nostre lontananze, no? Più il cuore diventa vivo, più si rende conto del nostro peccato senza disperare, perché si sente sempre più affidato alla misericordia di Dio. Invece questo è proprio sicuro, Maestro, cioè, oh, che mi sei, no? Io sono bravo, io sono... E allora, non lo so, meno male che qui c'era Gesù, nel senso che io di fronte a questo l'avrei mandato a quel paese, cioè non avrei detto senti. No, però io non sono Gesù, meno male, e Gesù, che fissando lo sguardo su di lui, lo amò. E gli disse, una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Lo amò, vedete, lo amò, e lo invita a dare quello che possiede, per seguirlo. Proprio perché il rischio, e quello poi sarà così, ma queste parole, egli si fece scuro in volto e se non d'ora attristato, possedeva infatti molti beni. Il rischio è che quello che possediamo a un certo punto ci possiede. Diventiamo schiavi di quello che possediamo. E quello che possediamo ci possiede e ci impedisce. Vedete, questo giovane, questo tale, se ne va. Gesù poi gli aveva detto che cosa fare per ereditare la vita. No? Liberati. Liberati dai tuoi possessi. E guardate, i possessi possono essere possessi di soldi, no? A volte possono essere anche possessi di noi stessi, dei nostri tesori, di quello che siamo, della nostra bravura, che tante volte diventa quello che per il quale lavoriamo, per essere, no, dicevamo, l'immagine, no? Di essere considerati bravi, di essere considerati... Per cui questo giovane se ne va rattristato. Alla fine del capitolo 10 c'è un altro incontro e dice, e giunsero a Gerico, versetto 46, mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. E Gerico è nel deserto di Giuda, è a 200 metri più o meno sotto il livello del mare, è un posto, d'estate è caldo, molto caldo, d'inverno si sta bene. Pensate che Erode, Erode il Grande, no? Quello della strage dei bambini, si era fatto un palazzo d'inverno, cioè lui l'estate stava a Gerusalemme, l'inverno stava a Gerico perché lì il clima anche d'inverno era più mite e lui si era fatto un bel palazzo e lì muore. Questo ce lo dice Giuseppe Flavio, ci dice che Erode morirà proprio lì a Gerico. E Gerico ci sono diversi scavi. La parte della Gerico del tempo di Gesù non è ancora stata scavata, quindi non si sa cosa si potrebbe ritrovare. Comunque, e allora da Gerico parte una strada che va attraverso le montagne, attraverso il deserto, sale verso Gerusalemme. Ci sono i resti di questa antica strada romana. Oggi ci sono altre strade che vanno. I pellegrini che vanno in pullman, c'è la strada grande però si potrebbe fare anche ora a piedi, ci sono dei sentieri che vanno per le montagne, si sale verso Gerusalemme, quindi Gesù sta salendo verso Gerusalemme e lì lungo la strada incontra appunto un cieco, dice mendicante, e fra l'altro anche sul nome, Timeo, figlio di Timeo, Bartimeo. Bartimeo significa figlio di Timeo, per cui c'è come se qui dice figlio di Timeo, figlio di Timeo. Boh, forse era così messo male che anche il suo nome non si sapeva più bene qual era, no? Perché era cieco, mendicava, seduto lungo la strada. Notate, sono una situazione già concretamente molto problematica. Però anche simbolicamente, no? Perché come sapete a volte l'essere ciechi, purtroppo ci sono, no? Persone che vivono questo stato ed è molto. Però a volte si può essere ciechi pur avendo gli occhi a posto, no? Nelle famiglie qualche volta la moglie, no? Dice del marito quello, sta in casa, ma è come se non ci fosse, cioè non si accorge di niente, no? E perché? Perché il cuore è da un'altra parte. E così come anche noi nelle nostre vite, no? A volte certe cose non le vediamo, non le vogliamo vedere. Non le vogliamo vedere. Facciamo finta che non ci siano. E allora era cieco, mendicante, viveva di briciole. E a volte ci sono anche persone che hanno soldi, eccetera, ma vivono di briciole. Ci sono persone che vivono, qual è la cosa che li fa tutto, cosa li fa vivere? Di dove andare a mangiare domenica prossima. No? In quale ristorante andare a mangiare domenica prossima. Poi i giorni successivi si parla di quel posto, che si mangia bene, si paga poco. Dove andiamo domenica prossima? No? E si vive di questo. Che pure, voglio dire, è anche bello però non può essere. No, si vive di briciole. Si vive di briciole. E l'ultima cosa è anche terribile, seduto lungo la strada è il simbolo della vita, no? Quando si dice la vita è un cammino, no? Cammino, la strada. Ricordate che i primi cristiani erano chiamati, dice nel libro degli Atti, quelli della via. Quelli della via. Quindi la strada che è fatta per camminare e lui stava seduto. Come dire, una vita che è fatta per andare e lui stava seduto. Quest'uomo sta messo proprio male. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Udendo, lui non vede, sente rumore, sente che c'è gente che passa, avrà chiesto a qualcuno, no? Cosa sta accadendo, eccetera. Qualcuno gli avrà detto: passa Gesù, il Nazareno. Sentendo questo, e probabilmente qualcuno gli avrà detto anche qualcos'altro di Gesù, no? Lui cominciò a gridare: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Da Nazareth c'era un gruppo che diceva di essere discepolo, cioè della tribù di Giuda, no? E quindi figli di Davide, si sapeva. E allora lo chiama figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E è bella anche questa preghiera, abbi pietà di me, no? A volte nel nostro mondo la pietà è qualcosa che non ci piace, no? Cioè dice, non voglio la tua pietà, non ho bisogno della tua pietà, no? Niente pietà, per favore, no? Perché ci dà l'idea di qualcuno che si degna pure, no, non voglio la tua pietà. Ma in realtà nella Bibbia abbi pietà di me e di dire, Signore, guardami, cioè poggia il tuo sguardo su di me e sulla mia situazione. Pensate, nella liturgia orientale, in molte liturgie orientali, da noi è rimasto solo all'inizio, no? Adesso, meno male, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, no? Nelle altre liturgie, molto di più, in tante parti della liturgia c'è un continuo Signore pietà, abbi pietà, eccetera. Cioè, guardaci, opera la tua salvezza in mezzo a noi, no? Opera la tua salvezza. Come sapete, questo diventerà poi la preghiera del pellegrino russo, no? C'è tutto quel bellissimo libro dove per alcuni pregano solo con questa invocazione: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Continuamente. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Interessante questa cosa che molti lo rimproveravano, no? Perché magari, sapete, Gesù sta andando verso Gerusalemme. Come sappiamo, i discepoli non hanno capito bene cosa Gesù andrà a fare, anzi pensano che farà il governo. Come sappiamo, due gli diranno: nel tuo prossimo governo io alla tua destra e mio fratello alla tua sinistra. No, cioè, quindi pensavano che... Per cui stiamo andando a fare qualcosa di importante per il bene, no, di tutto il mondo, di Israele, di tutto il mondo. Per cui uno straccione, seduto per terra, che magari pure puzza, e che si mette lì a gridare, quelli gli avranno detto: senti, c'è la salvezza del mondo, no? Cioè, stati tranquillo, guarda, ti assicuro che quando prendiamo il potere noi, una pensione te la faccio avere, eh? Sicuramente io mi ricorderò di te, sta tranquillo. Per cui adesso però sta tranquillo, no? Adesso non gridare, no? Cioè, e vedete, questa situazione che succede è anche, dice qualcosa dei pensieri e delle tentazioni che a volte vogliono spegnere la nostra preghiera. Nel senso che magari quando stiamo pregando possono venirci pensieri della serie: sì, vabbè, però dai, adesso basta, dai, tranquillo, no? Cioè, riposati un po', tanto fra un po' tornerai, cioè, ma poi sarà sempre la stessa cosa, cioè non cambierà niente, no? Cioè, tutti i pensieri che in qualche modo vogliono spegnere la sete di Dio, il desiderio di Dio. E quest'uomo gridava più forte, ancora più forte. Vedete, quest'uomo, no, e in questo sta la sua forza, no? Che lui è cosciente di dove sta, ha sentito parlare di Gesù, si sta aggrappando a lui. E anche se tanti gli dicono: sta fermo, sta zitto, non esagerare, eccetera, lui continua a gridare: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, chiama. Vedete, io sono solo un copione, no? Ogni tanto che dico coraggio, ma lo dico proprio perché il nostro maestro diceva già, no? Ai suoi, lo diceva lui e lo faceva dire ai suoi, no? Coraggio, alzati. E quante volte abbiamo visto il Signore lo fece alzare, no? Lo prese per mano, lo fece alzare. E l'incontro con il Signore ci dà dignità. È un incontro di vita, perché Lui ci chiama. Ed egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Attenzione a questa cosa del suo mantello. Nel Deuteronomio c'è scritto che il mantello, che era l'unico bene del povero, perché, e fra l'altro anche era lui la sera per terra si copriva col suo mantello, no, lui era la difesa contro il freddo, cioè il suo giaciglio. Se il povero dava in pegno il suo mantello, colui che aveva ricevuto in pegno il mantello, la sera doveva ridarlo, perché quella è l'unica cosa che ha. Allora notate, quest'uomo balza, fa un salto, balza, getta il mantello, con Gesù, su Gesù, mette in gioco tutto quello che ha e va davanti a lui. E allora Gesù gli disse: chi vuoi che io faccia per te? È sempre particolare, no? Questo Gesù che, cioè, uno potrebbe pensare, no? E finalmente questo è arrivato da lui, no? Di fronte al Signore, e siamo noi che normalmente diciamo: Signore, che vuoi che io faccia? No? Eccomi, Signore, che vuoi che io faccia? Ecco, sono arrivato, Signore, sono io, ci sono, disponi di me. E invece è Gesù che ci dice: cosa vuoi che io faccia per te? Anche questo credo che sia bello, no? Cioè, e magari possiamo tentare di farlo risuonare nella nostra preghiera. Un Signore che di fronte a noi, nella nostra povertà, ci dice: chi vuoi che io faccia per te? E lui dice: rabbuni ch'io veda di nuovo. Che io veda. Perché questo poi è la cosa, no? Tante volte noi non riusciamo a vedere davanti a noi, soprattutto nelle situazioni di buio, di crisi, no? È come se lo sguardo non fosse più capace di cogliere il senso, la direzione, il cammino, no? Una luce. E oltre che la luce degli occhi è la vita. Il cieco è qualcuno che non ha la luce degli occhi. E allora quest'uomo dice a Gesù: che io possa rivedere, che ci possa essere di nuovo luce nei miei occhi. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Notate, al tale ricco gli aveva detto: vieni, e lui se n'era andato. A questo qua dice: va, e lui lo segue. È anche bello questo, no? Perché vedete, il Signore, come dire, ci vuole liberi. Noi lo seguiamo perché ci attrae, perché ci affascina, ma non perché lui ci costringe, il Signore non costringe nessuno. Il Signore non costringe nessuno. A volte persone nella Chiesa costringono, sì, purtroppo sì, ma non mostrano il vero volto di Dio quando fanno in questo modo, no? Il Signore è libero e liberante, per cui lo sana. Dice: vivi, va, vivi, va, la tua fiducia in me ti ha salvato. E lui lo segue, come dire, Signore, dove vado se non dietro di te? Ecco, allora fermiamoci con queste figure che possano dire qualcosa alla nostra sequela del Signore.